Siamo entrati nella seconda ora di questa nostra mattinata. Ma come stiamo bene.
Veramente stiamo bene.
Enrico Brunetti ha sempre la bella cera gialla che dalla quale ormai siamo abituati, scherzo. Un bel colorito rosso.
Perché settembre è passato.
Sì. Siamo nel mese ottobre ha tanto da dare,
ottobre,
eh.
È il mese dei funghi.
Vuoi dire?
Funghi, Enrico, non entriamo in questo tema.
I funghi.
Ecco, guarda funghi. Cosa mi sono fatto.
Cosa col fungo?
Si è un po' scorticato, perché ha detto che si è aggrappato ad una pianta, perché c'era un bel porcino,
un arbusto secco.
E questo arbusto secco, cosa tocchi e giù gli è caduto in testa.
È vero,
sei quasi ribellato, però ha questo segno bello. Poi
mi ha detto un mio caro amico, Sammy Gorbaciov,
non parliamo di funghi, ma parliamo di memoria.
Di memoria e di immigrazione. Allora, sì. Enzo nasce nel 1955 a Gualdo Tadino. Perché poi nel tempo ha avuto la praticamente già è tanto che riesce a mantenere una parlata decente,
no,
però con tutte le influenze.
Dai, ho migliorato.
No, ma assolutamente.
Io ricordo i tempi della radio.
Cioè, lui è stato una persona che nata in Francia,
in Belgio.
E poi tornata in Germania, sballottata a destra e a sinistra, all'età di 20 anni o poco più, venne in radio, iniziò a fare radio, cioè il Forrest Gump della situazione, cioè l'inconsapevole, eppure è riuscito, bravo.
No, ma il bello e il brutto, bisogna... perché è una cosa psicologica, viene adesso, capito? Adesso nasce la mia storia, praticamente. Ora sono io, non è più mio padre.
Raccontaci.
Ora sono io.
Adesso parliamo di Enzo Bazzucchi.
Praticamente
è rimasto a Gualdo con la nonna.
Del 64 ho fatto le elementari, insomma, mia nonna, sono stato sempre festeggiato da mia nonna, da mia zia. Io avevo tre zie, pensa, nonna e le due zie, io ero il piccolino di casa. Perché erano responsabili di me stesso.
Certo.
Mio padre mandava i soldi dalla Germania, giustamente, e io stavo ben bene. Poi ho cominciato a crescere, sai, tu sai, Maurilio, se sei passato anche tu, abbiamo parlato.
Abbiamo esigenze.
No, io a 15 anni, dopo che ho fatto la terza media, promosso per forza, perché dissi un giorno entrai dal preside che si chiamava Danni Balle. Nel 1970 gli dissi: guardi, signor preside, le prometto che io qui dentro non ci metterò più piede, basta che
quindi
mi promuovete, perché
io
devo andare in Germania. E fui promosso, tra l'altro, con 4 a matematica.
Bene.
Perché ero un somarello a matematica.
Va bene.
E praticamente agosto del 70 tornò mio padre, andammo alla stazione, il tassista era il padre di
Chiaro Giulini, grande Nenuccio,
grandissimo,
un ricordo memorabile,
che aveva una bellissima macchina verde lunga,
sì.
Grandissimo, e andammo alle piagge, casa dove abitavo, e mio padre mi disse queste parole, non me lo scorderò mai: allora, cor de babbo, si dice, sei stato promosso, dico sì, ti faccio un bel regalo, io subito, papà, babbo, mi fate il motorino? No, ti porto con me in Germania.
Grande.
Adesso tu ti devi rendere, devi immedesimare in un ragazzino di 15 anni, che già a 15 anni già si comincia a sognare, si comincia, mi ricordo che venivano le francesine belle, che magari tu già le guardavi in un certo modo, non li guardavi più come li guardavi 3 anni prima.
Non
li guardavi, no, si cresce.
Sì.
E io tutto di un tratto mi sono trovato alla stazione di Gualdo Tadino con le valigie, io salutato tutti gli amici, ho preso le mie cose, quelle 4 cose che avevo di mio avevo,
sì,
ricordo, avevo un mangiadischi
per la musica, che comunque stavo sempre appassionato,
sì, mi sono portato, io se vuoi ti dico anche i 45 giri,
no,
che
non abbiamo tempo, veloce, okay.
Però e poi a un certo punto arriviamo a Falconara. A Falconara poi siamo montati sul treno, famigerato treno Lecce-Dortmund.
Ah, bene.
Che potenza.
Certo.
Perché dico famigerato?
Non lo so.
Perché lì c'era di tutto. Gente che andava a lavorare il nord. Gente, ogni vagone c'era un odore diverso.
Sì. La famosa esperienza sensoriale.
Non vorrei dire puzza perché offenderei. Però
c'era la Puglia, c'era l'Abruzzo,
tutte le regioni. E andavano in direzione di Dortmund, di Dortmund. E lì c'era tutto, chi mangiava il formaggio, chi giocava a carte, chi beveva vino, chi cantava con la chitarra. Canzoni dei
amico mio
de,
sei, no no paese canzo, mio che sei canzo, sulla
no, no canzoni
ancora dei, no non c'è
canzoni, terra straniera quanta okay. malinconia
vai
quando ci salutammo non so perché eccetera eccetera
oppure intona anche tu
oppure poi. Sole alla valle sole alla collina questa era amara terra mia
ma io le mie campagne non c'è più nessuno addio addio amore io vado via amara terra mia amara e
RT trasmette energia positiva.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Protagonista, la musica.
RT 101 e 100.
E fanno dell'immigrazione un tema attualissimo, anche se ricordo siamo negli anni 70 quando il nostro Enzo lascia la sua terra con queste valigie piene di speranze.
Ma poi non capivo perché, pensate, questo lo posso confessare, io per la prima volta in vita mia ho visto il mare quel giorno. Io non avevo mai visto prima il mare, perché essendo con mia nonna, nonna aveva paura di mandarmi in colonia. Le so si mandava in colonia, esatto, in quel periodo, esatto, no?
Sì.
Però nonna aveva paura che
oppure in seminario,
insomma. Però nonna non mi ha mai mandato da nessuna parte. Io praticamente sono cresciuto a Piagge.
Sì. Era il tuo paradiso.
Quello. Andavamo in giro scalzi, insomma, giocavamo a pallone, andavamo a pesca, a prendere i gamberi, insomma.
Dai, allora, posso dire, vabbè. Cioè, se posso dire, Piagge. Nel senso, c'è un po' di mare anche, sì, in Piagge, no? Cioè,
però dico, il salto è tanto da Piagge.
Sì, no, è che scherzo.
No, sì, quello, che ti voglio dire, quello che ti voglio dire, io allora su questo treno, prendemmo questo treno, che però mio padre, che è stato sempre una persona, ognuno dice così del proprio genitore.
Beh, cioè, è un esempio.
Però mio padre era una persona intelligentissima. Arrivati alla stazione di Milano, durante il conto, io alla stazione di Milano. Mi sembrava, non so, lui non prese, non proseguì col treno per Dortmund, ma prese, mi ricordo ancora, la carrozza 17, binario 17, lui prese il treno tedesco, la Bundesbahn. E noi praticamente ci siamo scesi, ci siamo spostati e abbiamo preso quel treno e siamo arrivati 24 ore dopo alla città di Essen, la più grande città della Ruhr, 600.000 abitanti. Ora rendetevi conto, io il giorno prima alle piagge, oppure Gualdo, mi sono trovato 24 ore dopo nella città della Ruhr. Non conoscevo la lingua, non sapevo niente. Siamo arrivati a casa, era bella, confortevole, pulita, perché papà ci teneva molto, anche mia madre, avevano fatto la cameretta per me, insomma tutto perfetto, era tutto bello, io ero anche contento perché avevo veramente Celentano nel 66 fu un grande, disse la verità, avevo il bagno in casa senza andare in cortile, cioè è vero, io avevamo la TV, era in bianco e nero a casa, però il problema è stato che quando ho acceso la TV non capivo niente. E il problema, dopo i problemi miei sono nati lì, perché poi mio padre e mia madre andavano al lavoro e io stavo da solo in casa.
Che anno era?
1970.
Allora, 1970, la cosa che mi fa paura è pensare che...
Ancora tu non c'eri, penso.
No, c'ero, purtroppo c'ero. Allora, nel 1970, se uno fa un rapido calcolo, noi andavamo dai nostri ormai amici tedeschi ed erano soltanto quanti anni?
Ma mio padre è andato nel 59, io adesso...
Cioè qualche volta, quando penso che suo padre nel 59 è andato dagli amici tedeschi, e erano soltanto 15 anni da quando si scontrarono in trincea.
Ti posso raccontare un aneddoto veloce, se non se abbiamo tempo? Quando mio padre riuscì, trovò lavoro, dormivano tutti quanti in un dormitorio lungo che sembrava
Auschwitz. Parliamoci chiaro. Okay.
Sembrava Auschwitz, o meglio Buchenwald, o no. Sembrava, perché erano tutte baracche di legno lunghe e lì c'erano le camere, quei letti a castello, c'era il bagno, la doccia, tutto. Però io l'ho vista perché mia madre poi lì faceva le pulizie. Praticamente mio padre è stato un grande fumatore e un gran bevitore di birra.
Sì.
Questo.
Beh, in Germania, che vuoi fare?
E lui, quando staccava dal lavoro, ogni volta che lui staccava, diciamo così, passava davanti a una birreria.
Sì.
Quella birreria babbo era piccolino, però era talmente bassa che faceva due scalini e vedeva dentro questo bancone, vedeva questo barman, no? Che spillava questa birra. E mio padre disse: ma è possibile che io devo bere la birra dalle bottiglie? Perché certo, perché c'era scritto un cartello: vietato l'ingresso agli italiani e ai
addirittura
c'era scritto, ma c'era scritto anche in Belgio, c'era scritto dappertutto, perché per via della guerra ancora
c'era questo sentimento,
ancora i rancori della guerra non erano sopiti.
Certo.
E mio padre infatti non capiva cosa voleva dire, perché era da poco in Germania, però parlando con altre persone che erano prima di lui praticamente, e lui lesse
quando si superò questa cosa?
Aspetta, la superò mio padre, non ti preoccupare.
Ah sì, lo stesso giorno?
Due giorni dopo. E mio padre disse: ma io vorrei bere una birra bella, un bel boccale di birra spillato, fresco. E c'erano quelle bottiglie che tra l'altro si aprivano con quell'affarettino,
la linguetta
con quel coso arancione.
Non lo so, ma è tornata questa moda, questo sistema da
pittura. Passa un giorno, passa due, passa tre, una sera mio padre non so che fece, insomma si arrabbiò, prese sto cartello, lo strappò, entrò dentro questa birreria. Ha detto mio padre:
coraggioso.
Ha detto mio padre: io il primo sgabello che ho trovato vicino alla porta e mi sono messo seduto. Arriva il barman, l'oste, gli fa mio padre in un tedesco maccheronico, una birra ben spillata. Quel signore Ani si chiamava, carissima, bravissima persona, la persona più brava del mondo. Guardò mio padre, disse: volentieri, ok. E gli fece questa birra, gliela mise davanti. Mio padre prese questa birra, se la beve proprio tutta di un fiato. Poi prese sto cartello e gli disse, sempre in un tedesco maccheronico: facciamo pace? E lui gli disse: sì, facciamo pace e la birra la pago io.
Addirittura. E, praticamente, e allora un applauso. Come si chiamava?
Anì.
Anì, un applauso ad Anì.
Praticamente questo.
E arriva applaudi però. Sì,
e praticamente questo signore poi trova l'appartamento a mio padre che nel 64 porta giù mia madre.
E allora vedi che a un certo punto l'umanità.
No, ma perché?
Siamo animali sociali e abbiamo bisogno di questa interazione.
Beh. Ok.
Anica Flash e RT presentano Trailers in FM.
01 Distribution presenta il nuovo film del premio Oscar Gabriele Salvatores. Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abbatantuono, Giulio Pranno. Tutto il mio folle amore. Dal 24 ottobre al cinema. In selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma.
Il re e la regina soggiorneranno da noi.
Cosa?
Siete tutti invitati al grande evento.
Un pranzo reale, una parata e una cena?
Dovete aiutarmi, Carson.
Domattina sarò da voi, milady.
Downton Abbey, dal 24 ottobre, solo al cinema.
Bene, bene.
Siete tutti invitati.
Filippo ha chiesto la mia mano.
Non rovinare il mio mattino.
All'evento più malefico dell'anno.
È una minaccia per tutti. Questa non sei tu. Cara, tu non mi conosci.
Maleficent, signora del male, dal 17 ottobre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
RT 101 e 100.
Papà ha detto che è storica. Che cosa vuol dire?
Bella mattinata, io esordisco sempre così, tu un po' con fare calcistico. Oh sì,
dico una cosa, ricordate che siete all'ascolto di Amici Miei in diretta allo studio 1.
E tu devi ricordare anche quello che è. Tu devi ricordare, stiamo parlando di emigrazione. Beh, esatto. E c'è a Gualdo Tadino questa iniziativa.
Questo festival, testimonial Piero Angela, Gualdo Tadino, Mediateca, Via Soprammuro. Quindi,
noi dalla nostra radio diamo il nostro supporto, nel nostro piccolo, e chiamiamo qui nei nostri studi un nostro carissimo amico, ma che ha da raccontarne di lunghe.
Perché anche lui è stato
sostanzioso.
Forse,
io non so, la tiriamo un po'. Non lo so, questa è la mia storia.
Siamo tra amici, possiamo parlare come in un salotto. Non dobbiamo stare a certe regole.
Comunque sia, ritornando a me, quando mio padre e mia madre andavano al lavoro, io ero l'addetto alle pulizie a casa. Io,
ah, tu pulivi casa?
Io però avevo talmente paura, perché l'Altenessener Straße di Essen è una delle strade più grandi della città, e quindi io non conoscendo nulla, io non lo so neanche a mettere il naso fuori dal cancello che portava sul nostro cortile. Quindi per me era, io vivevo dei ricordi, mi ricordo veramente che io tutte le mattine pulivo casa, insomma, facevo i letti, lavavo, insomma, facevo, poi mi mettevo col mio mangiadischi e mettevo le canzoni, La prima cosa bella, mettevo La lontananza, ancora mi ricordo, In questa città dei ricchi e poveri, mettevo Fiori rose, fiori di pesco di Lucio Battisti, mettevo Al bar si muore di Gianni Morandi, e mettevo Rose rosse di Massimo Ranieri, quello che andava a quel periodo. Però io stavo lì, io però vivevo dei ricordi, pensavo agli amici miei, a Gualdo, da solo, io non sapevo una parola di tedesco. Un giorno, e questa è una cosa veramente bella, e questa è bella che mi ci commuovo anche,
benissimo,
per farti capire che cos'è lo sport. Tu che sei uomo di sport,
sì,
devi capire, ma quello è sport. Noi avevamo una casa che avevamo un grosso muro. Così mi stavo annoiando, era un po' di tempo, insomma, ero già 2 mesi che stavo in Germania, mio padre mi mandava a scuola serale, però non capivo,
non riuscivo a capire,
era difficile. E allora io ero anche un po' nervoso, perché ero solo, non sapevo che fare. E allora mi mise a giocare a pallone. Praticamente mi fece una porta con 2 sassetti oppure con 2 barattoli, e mi inventai le partite più strane del mondo, che duravano 3 ore. Io giocavo da solo contro lui e il muro, e finivano 78 a 77, 99 a 98, finché la facevo. Io ero sempre quello che vinceva, non pareggiavamo mai, vincevamo sempre, fosse una volta che perdevamo, non si perdeva, con me si vinceva. Mentre io facevo questo, io, siccome di natura sono mancino, la parte destra del mio corpo è come se, mi serve giusto per,
sì,
no?
Beh, certo.
Io mancino. Mentre io facevo questi giochi, ti vedo un signore, un pancione.
Beh, i tedeschi tutti sono.
Che mi guardava attraverso il cancello di casa e mi guardava. Io, spaventatissimo, rientravo dentro casa. Dico, certo, batte la pesca.
Ed era Beckenbauer.
No. Dico, batte la pesca. Questo, chi è, no? E così io stavo, insomma, la sera tornavo a casa i miei genitori. E raccontavo, diceva mio padre, cosa hai fatto? No? Così.
Certo.
Dico, no papà, così, insomma, pulito un po', insomma, raccontavo quello che facevo, perché babbo doveva sapere. E allora a un certo punto suona il campanello di casa, vado ad aprire la porta, e ho visto questo signore che, tra l'altro, gli ho chiuso la porta sulla faccia, che mi ricorda qualcuno 20 anni dopo,
sì,
quando venne in radio,
okay,
che suona il campanello,
la stessa cosa.
E mio padre mi disse, ma che stai facendo? Dico, no babbo, è quel signore che mi dice, ma vai a aprire la porta, no? Ha aperto la porta, entrò questo signore, e vedi che con mio padre si parlava amichevolmente. Ma era chiaro che si conoscevano, perché babbo era lì oramai da 12 anni, era chiaro che. E allora chiese a mio padre, che lui allenava una squadra di ragazzini,
sì, sì,
e se non aveva in squadra un mancino puro, se io volevo andare a giocare con la sua squadra.
Beh, è cominciata quindi questa carriera da...
Sì, però non è che io ho cominciato, perché adesso magari non voglio dilungarmi, ma quando io sono arrivato, avevo timore, perché arrivi per la prima volta, che poi bisogna capire la mentalità. Io con la mia borsa arrivo dentro questa palestra, c'erano 20 ragazzi tedeschi che io non capivo proprio nulla cosa
lo straniero,
no? Ma il problema che viene fuori, io stavo dentro gli spogliatoi, quelli si spogliavano nudi, io no. Enrico, gli anni 70
c'era un po' di pudore.
Io mi ricordo che facevamo terza media con il grandissimo professore di ginnastica Carlo Paoletti. Facevamo, quando ci facevamo le docce, con le mutandine o col costumino, mai, ce l'aveva, mai nudi.
Il pudore molto
invece lì erano molto
ma
disinibiti.
No, ma allora erano, adesso non ho io adesso tu trovi io che già certo. Mi trovo dentro sta,
quindi che fate? Hai tolto la mutandina anche tu? No, se funziona così
no, perché dopo io stavo lì, ho fatto uscire tutti e poi a un certo punto non mi ero accorto che c'era ancora un ragazzo carissimo Klaus, grandissimo amico mio,
Klaus.
Mi guarda, che aveva capito tutto, e mi fa: adesso non vorrei essere. Lui mi disse: tu hai quello che abbiamo tutti i maschi,
certo.
Noi maschi, quindi non ti creare. E allora io ho capito e ho detto: ma sì, e mi sono poi messo la,
ti sei,
andiamo nelle mutandine,
ti sei messo, e poi hai visto gli altri e hai detto: beh, non proprio. Each day is life, in every circle there is death. Each thought I guess, and every moment fades and blurs. Deceiving smiles, you know I know, can I forgive? But in love there's always hurt, in every heart there's always dirt. We're all just running wild. May the sky never fall in, the sky never fall in. We set these streets on fire. May the sky never fall in, just give us another day. I'll make the road rise, 'cause I don't wanna. There's always hurt, in every heart there's always dirt. We're all just running wild, may the sky never fall in, the sky never fall in. We set these streets on fire, may the sky never fall in, just give us another day.
Questa mattinata veramente interessante con Memorie Migranti, Enzo Bazzucchi ha fatto la storia della sua vita, di quando è nato, bambino, cresciuto, adesso siamo agli anni di Essen, è diventato quasi un calciatore, ha scoperto di essere anche lui, di avere l'attrezzo che abbiamo tutti.
Sì, ma glielo hanno fatto scoprire in Germania, tu pensa? Allora, Enzo,
io
guarda che Enzo, tu sai che poi
io vado a casa.
Allora, con Enze lo chiamo Enze perché lui, dopo che iniziò a frequentare la radio nel 1990, fece la prima vacanza con noi ragazzi italiani.
Sì.
Lui aveva già amici nel suo quartiere, però noi erano gli amici della radio e decidemmo di fare una vacanza insieme. Allora, lui si portò il suo amico storico Heinz, che lo chiamava Inzi. Heinz si chiamava così, Inzi. E io mi ricordo anche quando si andò in spiaggia, perché noi quando passava una bella ragazza si diceva, Enzo diceva, Dio ci guardi.
Dio ci guardi.
Cioè, ma veramente era, insomma, era bello, un'espressione per era sottolineare un'espressione, la bellezza della,
del paese.
Era un'espressione paesana.
Cioè, come per dire, ma mia quanto è bella.
Dio ci guardi. Allora tu immagina che quando passò una ragazza con un fisico statuario, il suo amico Heinz,
che leggeva il giornale, abbassò il giornale.
Il giornale disse: Dio. No, disse così, fammelo fare.
Ok.
Disse: Dio ci guardi.
E poi
e rialzò il giornale. Beh,
come se fosse successo.
Dio ci guardi, e fu proprio la l'apoteosi. Sì. Fu una. Io... Comunque, allora, voglio arrivare a questo. Scusa se ti. Enzo ha tanto da raccontare. Okay. Bisogna scandirgli un po' i tempi, sennò rischiamo che lui.
Non ho più i tempi della radio.
Rischiamo che lui ci tralascia dei passaggi importanti. Siccome io li conosco, voglio che lui li dica. Allora, quando tu sei in Germania, piccolino, piace il calcio, hai giocato a pallone, ma probabilmente non hai avuto successo, perché se stai qui con noi, Beckenbauer, Müller anche hanno preso il via.
Lui prima ha dato uno spunto, il calcio è servito per socializzare.
Sì, no? Però voglio conoscere Heinz, l'officina meccanica, per favore.
Io però vorrei puntualizzare questo, Enrico. Io grazie al calcio, devo dire grazie al calcio, perché il calcio ho socializzato, e la cosa che se ne dica dei tedeschi, loro mi hanno aiutato, perché io dentro quella squadra, dentro quei ragazzi, io non mi, a me mi hanno molto aiutato. Io tutto di un tratto ero già, io dopo un giorno ero già uno di loro. Era questo il bello, capito? Non era il contrario, che quando poi sono tornato, io devo dire grazie alla radio che mi ha aiutato poi a inserirmi a casa mia. Tu pensa, Enrico, a casa mia ho dovuto chiedere aiuto per reinserirmi nel territorio dove io sono cresciuto, mentre in Germania non mi conosceva nessuno. Tuttora, anche stamattina, io sto al telefono con i miei amici di 44 anni fa.
Sì, è cambiato, è chiaro.
Io è questo che,
psicologico.
Allora, io devo
facile.
Dire grazie al calcio. Il calcio a me mi ha aiutato. È per quello che dico: lo sport unisce i popoli. È quello che volevo dire prima io. Questo. Comunque sia, poi adesso questo era doveroso che lo dicessi, perché ci tengo molto. Mio padre era amico di un signore, Willy Gelausen, grandissima persona. Che cercava un apprendista. Allora mio padre, dicevo l'amico di bevute, questo signore aveva un'officina meccanica, Fiat. Aveva una decina di operai e cercava apprendisti da inserire. Ogni anno lui inseriva due apprendisti. Se poi erano bravi, dopo 3 anni e mezzo di scuola e di tirocinio, se poi venivano promossi, decideva lui tenerli o no. Per fatela breve, sono stato assunto come apprendista e io sono rimasto lì 12 anni.
12.
Io ho iniziato a lavorare lì e ho finito la mia carriera lì. Il nostro amico Roberto Casaglia lo può testimoniare, perché ho avuto modo di portarlo con me in un viaggio fantastico. Siamo stati fantastici.
Fu il viaggio della speranza, ricordo.
No.
Con uno motore Stingfire 900 si arrivò ad Essen, giusto?
1400 km. No, 1360 km.
In questi 12 anni, quindi avevi circa 16-17 anni.
Sì, io ho cominciato, perché in Germania a 16 anni vieni assunto.
Vieni assunto.
E praticamente io fino a 26 anni ho lavorato lì.
E in questi anni non sei mai ritornato in Italia?
Certo, vabbè, ma questa è una cosa.
Questa è un'altra storia. Le storie della dogana, passaggio alla dogana di Heinz.
Io avevo un 128 Rally, e io e Heinz, tutti all'estate venivamo a Gualdo. Prima andavamo a Bordighera da mia zia, poi venivamo a Gualdo Tadino. E Heinz, tuttora, dopo tanti anni, quest'anno è puntualmente tornato con i figli,
è tornato
a trovarmi, perché lui tutti gli anni, Heinz, il mio amico, viene a Gualdo.
È come un fratello.
Lui è come un cittadino di è un fratello per me, è un fratello.
Certamente.
È un fratello.
E la conoscenza con Heinz, dove è nata? Come è nata? Davanti a una macchina?
Allora, la conoscenza di Heinz è nata questa. Io giustamente già era un po' che ero in Germania, un annetto, insomma, con i giocatori che giocava a pallone, quindi è chiaro che cominci a conoscere le persone. Fui invitato a una festa che c'erano le ragazzette, già la musica era diversa, già io purtroppo Gianni Morandi, Domenico Modugno
l'avevi abbandonati?
No, abbandonati no, ma non li ascoltavo più. Certo. Si ascoltava la musica degli anni 70, di Purple, Led Zeppelin, insomma, questa roba, no? Che conosciamo tutti. Sì. A un certo punto io entro dentro questo locale, c'era musica alta, c'era un tavolino pieno di bottiglie di birra, di Coca-Cola, insomma, mi sono appoggiato a questo tavolino. Un altro ragazzo ha fatto la stessa cosa allo stesso momento, solo che il tavolino, due persone, non li poteva reggere, cade il tavolino, cadono le bottiglie, cade Enzo e cade Heinz. E gli altri sono arrabbiati e ci hanno cacciato fuori. Praticamente ci siamo trovati, io e Heinz, fuori dalla porta e ci siamo guardati. Gli ho detto, che famo? Gli ho detto, andiamo a mangiare intanto una bella porzione di patate con la maionese, ci sto. E da lì è nata un'amicizia che è nata nel 1973.
Bello.
E ancora oggi io, per fatta...
Allora, 83, 93, 2003, 2013, nel 2023 sarebbero 50 anni, togliamone 4, no, che dico...
Siamo
no, togliamone sì, 4, sono ben 46 anni di profonda amicizia.
Bello, poi quest'estate e poi
ci dobbiamo fermare.
Ok.
Ci dobbiamo, perché poi l'estate
quest'estate
ne parleremo. Esatto. Ne parleremo tra poco.
You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing.
Hai appena preso la patente e hai bisogno di un'auto dal prezzo giovane come te.
Se il tuo sogno è un'auto importante.
Se hai già un'auto importante e vuoi un'utilitaria da sfruttare in città oppure un fuoristrada per affrontare tutti i percorsi che vuoi.
Per questo e per altri 100 motivi, Autosalone Pucci a Gualdo Tadino.
Le novità passano da Pucci, dalle italiane alle straniere. E tutto l'usato che vuoi, garantito Pucci. Con l'officina interna, garanzia di assistenza e qualità dei servizi.
Tante le auto, unica la alla scelta. Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
Peccato che il tempo è tiranno, perché siamo nel vivo di una conversazione a dir poco coinvolgente. Allora, Enzo Bazzucchi, il nostro carissimo amico, parliamo di emigrazione con lui. Siamo arrivati a parlare di Germania, siamo arrivati al sunto di questa esperienza.
Il grande amico
Heinz e il suo amico Heinz Nagel, che io ho avuto il piacere di conoscere.
Beh, che ti saluta, tra l'altro.
Grazie. Ci posso dire?
Parla italiano, credo.
Vai, Heinz.
Ah, non parla italiano. Heinz ha sempre detto: ci so io che parlo italiano. Quindi.
Allora, tu pensa che la prima volta che ci siamo conosciuti con Heinz, facciamo questa vacanza insieme e non parlavamo. Io non parlavo poco l'inglese, ma lui, insomma, non interagivamo. Al che l'unica cosa che si diceva era: Heinz Bier, ja, Maurilio. Maurilio Carappa, Heinz
Montenegro.
Montenegro Maurilio, Heinz. Però, con queste piccole cose, cioè, abbiamo passato delle serate divertentissime. Poi era un gioco di sguardi, di pacchio sulla spalla.
Maurilio, non tergiversare. Io quello che voglio dire, questo ci tengo molto. Allora, mio padre ci teneva molto che io imparassi a conoscere la mentalità dei tedeschi, le loro abitudini, il loro modo di vita, il loro essere, perché così io entravo dentro la parte, e io capivo. Io infatti mi sono portato questa mentalità che tutti conoscono, che metà è tedesca. Perché? Perché mio padre ha voluto che io diventassi uno di loro. Io infatti, e qui sono orgogliosissimo, ancora laggiù mi chiamano un figlio della Ruhr, e figlio della Ruhr lo chiamano solo i ragazzi del posto.
Sì,
e io
sì,
da italiano che mi sento chiamare figlio della Ruhr, per me è un onore e orgoglio. Però ci ho messo anche del mio, perché io comunque sia ho avuto un'esperienza bella. Poi è stata anche un'esperienza brutta, perché poi nell'82 papà si è ammalato definitivamente di silicosi e ho dovuto fare il a ritroso, il percorso
esatto contrario. Sei dovuto ritornare in Italia, ti sei dovuto reintegrare in Italia.
E guarda caso, perché non vorrei adesso essere polemico, perché io ho avuto più difficoltà nel reintegrarmi quando sono tornato che quando sono partito.
E
questo io devo dire, perché sono andato sulla radio, perché avevo bisogno di stare con le persone giovani, avevo bisogno di stare con gente che mi imparasse, perché oramai avevo perduto la mia dimensione. Sì. Perché io a un certo punto, ecco perché ho avuto difficoltà, perché io non ero più né italiano né tedesco, io stavo lì in mezzo, stavo nel limbo.
Sì,
allora avevo bisogno di qualcuno che mi imparasse. E io ringrazio voi tutti, perché anche tu Maurilio, nel tuo piccolo, Roberto, Marco Gubini, Claudio Zeni, per citare
quelli che stavano nel palmo,
Enrico dopo perché Enrico era già
più grande,
diciamo, nel senso,
era in altre faccende affaccendato, sposato,
quindi
figlio,
per me la radio è stata importante, perché anche con la radio, la musica, unisce i popoli.
Però posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Onori al merito, perché un ragazzo che si è saputo sempre muovere in qualsiasi situazione. E io lo applaudo. Lui si è sempre saputo muovere in qualsiasi situazione. In Germania ha saputo muoversi, è tornato in Italia ugualmente. E che vuoi dire? Poi è anche un bravo artigiano, quindi penso che.
In questa nostra. Quello che. Poi finisco.
Sì.
Io quest'estate, Heinz è tornato. E sono andato in Germania 4 giorni. Io sono andato a ritrovare, a vedere i posti, le miniere dove mio padre purtroppo non ha lavorato, ma no. Io tra l'altro io a Charleroi non ci sono più andato. Ho visto che le miniere sono diventate tutti musei.
Sì.
E c'è l'ultimo pezzo che ho una foto,
ho fatto una foto, l'ultimo pezzo di carbone che hanno estratto, l'ultimo, poi tutte le miniere della RUL sono chiuse, sono state chiuse, l'ultimo pezzo che hanno estratto l'hanno messo in esposizione ai turisti. Praticamente le miniere sono diventate un luogo turistico.
Turistico. Posso, ti faccio un'ultima domanda prima di chiudere? Abbiamo i tempi ristretti. Che tu sappia, come si è reinventata quella zona dopo la chiusura delle miniere? Come ha fatto a mantenere la sua forza economica? Che so. No, ma immagino, chiuse le miniere... Che ti immagino, l'unica fonte di sostentamento di quella zona,
sì,
le miniere, so, posso pensare all'agricoltura, posso pensare al turismo, no,
turismo perché la RUR non è più, allora bisogna capire questo, bisogna immergersi dentro.
Tre secondi.
La RUR non è più quella cosa che noi pensiamo, miniere, ciminiere, grigio, no, è tutto verde. Verde, ecco. Loro si sono inventati il verde, addirittura la RUR, che è un fiume, hanno fatto un porto artificiale con alberghi, con dove la gente può passare un weekend.
E quindi bravi, che vuoi dire?
Fare una gita fuori porta. Bene, ringraziamo adesso, ci ha dato una grossa lezione, come un ragazzo che è piccolino si va a integrare in un paese ostile per certi aspetti, perché in quel periodo
era stato fino a
invece
poco.
Lui è stato accettato grazie allo sport, grazie al calcio, ha dato questa grande
grazie al calcio
lezione.
Grazie agli insegnamenti del mio padre,
agli insegnamenti
fondamentale
sicuramente,
perché mi aveva già dato, il papà già aveva passato quello che avrei passato poi io.
Poi una volta andavano e lavoravano, oggi riportandolo ai giorni di oggi siamo un po' più discrezionali.
Lui ha detto una cosa fondamentale, sì. Suo padre gli ha detto: sii cittadino tedesco, sì, in questa circostanza, sforzati di arrivare a capire la loro comunità e sii parte di essa.
Perché
cosa che oggi, scusa se mi permetto di dirlo, ma non accade, perché c'è per certe comunità una astensione totale dalla frequentazione e delle nostre abitudini, dei nostri, quindi questo rende più difficoltoso.
La cosa bella, mi disse mio padre, diventa cittadino tedesco, perché italiano lo sei già.
Ecco, era un bel filosofo.
Veramente è tutto e abbiamo
lo riavremo con noi, Enzo.
Grazie.
Capito un po' di più di Enzo e Enzo e il suo percorso di vita. Adesso è a Guardo, felicemente sposato, una bambina straordinaria.
Ma diciamo che ho trovato finalmente la mia dimensione.
Ha un'età avanzata, perché anche
grande Enrico, quando fai questi scivoloni sei il numero uno.
Bravo.
Ci congediamo veramente, se non già l'abbiamo fatto.
Sì.
Buon fine settimana, buon inizio settimana.
Buon tutto a tutti. Buona giornata.
Grazie.